Radio Onda Rossa ha dei costi di gestione di 30.000 euro annui e i consueti strumenti di autofinanziamento non bastano più. Per questo ha avviato una campagna di abbonamenti, il cui obiettivo minimo è di 1.000 abbonamenti, che significa per ognuno di essi 2,50 euro al mese. Tutte le istruzioni le puoi trovare sull'home page del sito internet ondarossa.info.
Tutta scena cinema su Radio Onda Rossa, lo spazio settimanale dedicato alla settima arte, il giovedì alle ore 14. Tutte le informazioni, i podcast delle interviste e l'archivio delle puntate sono sul sito internet ondarossa.info, la voce trasmissioni. L'indirizzo di posta elettronica è visionari@ondarossa.info.
Con Ivano De Matteo, regista del film Mia, al cinema da giovedì 6 aprile 2023, ben trovato.
Ciao, ciao a tutti, eccoci.
Che storia hai raccontato?
Ahimè, di tutti i giorni. È una grande storia d'amore, ma nelle varie declinazioni, cioè un amore tossico, quindi la storia di un padre e di una figlia di 15 anni che quando si stacca dal suo primo fidanzato, cioè il padre, e troverà un altro uomo, un altro ragazzo un po' più grande di lei, ma una storia di un amore che non è quello che aveva ricevuto fino a quel momento in famiglia.
Com'è nato il progetto, l'idea?
L'idea è nata insieme alla mia compagna, con la quale ormai collaboriamo da sempre, quando siamo insieme, e volevamo raccontare un periodo un po' particolare per i ragazzi, appunto l'adolescenziale, avendo noi comunque dei figli, una figlia adolescente, un ragazzo di 21 anni, quindi sono esattamente l'età dei protagonisti del film. E sentiamo un po' l'esigenza di accendere un faro su alcune problematiche, che può essere sia revenge porn, può essere anche proprio la sopraffazione di una ragazza da parte di uno che può essere adulto, oppure soltanto in un momento di debolezza, di fragilità, e basta poco, insomma, per distruggere delle figure che dovrebbero essere comunque in un'età felice, allegra, spassosa, ecco. E quindi abbiamo voluto accendere un po' questo faro. In realtà, ripeto, una grande storia d'amore, un amore tra genitori, tra il papà e la figlia, tra la figlia e la sua amica e tra la ragazza e questo ragazzo. Però in questi amori ce n'è uno che non funziona.
Com'è stata la scelta degli interpreti?
La scelta è stata abbastanza complicata, trovare la ragazza, perché voleva una ragazza che comunque possibilmente non avesse fatto nulla. Però alla fine è successo questo, perché dopo 120 ragazze che ho visto, alla fine ho scelto una compagna di classe di mia figlia, quindi so che non aveva fatto nulla, ma era la mia, senso, alla fine ho detto ho trovato la protagonista del film, e poi dovevo accostarla ai suoi genitori, Edoardo Leo, fantastico nel film, è una eccelsa Milena Mancini, devo dire, ho creato questa famiglia, ho dato le basi per poi montare tutto il film.
Questo titolo com'è stato scelto?
Io dico con una consonante due vocali abbiamo dato un po' l'idea del film, sintesi del film, cioè Mia proprio come nome proprio di persona e come aggettivo possessivo, appunto niente di nessuno, l'essere mia o di qualcun altro è un po' alla base della scrittura poi del film, poi chiaramente ci stanno tante altre cose, c'è l'incomunicabilità, però di fatto è quello. C'è anche un fatto di violenza sulle donne in generale, perché noi abbiamo già affrontato con La vita possibile un film del genere, in questo caso è una violenza diversa, fisica, ma è ancora peggiore. Quella è una violenza psicologica dove a volte magari non ti accorgi neanche che la stai subendo.
Le ragazze e i ragazzi in scena quanto ci hanno messo di loro?
Quando scriviamo i dialoghi ci siamo fatti aiutare da loro, sia da mia figlia, dalle sue amiche, quindi quando c'erano dei dialoghi tra più ragazze noi lo scrivevamo nella lingua dei grandi e loro parecchie cose ce l'hanno corretto nella lingua dei giovani, perché anche se noi l'ascoltiamo tutti i giorni, ma era meglio avere la prova provata che si dicesse così. Ecco, questo era un po' il punto, ci siamo anche divertiti a creare certe scene, mentre in realtà poi il film è visto dalla parte di un genitore, cioè la cinepresa è il mio occhio, quindi il film è tutto visto dalla parte del genitore, ogni tanto si addentra nel loro mondo e poi a un certo punto viene colpito.
C'è anche un po' di storie personali dentro?
Ma l'unica storia personale è che abbiamo figli adolescenti come ce l'hanno tanti. E assolutamente no, anzi, mi auguro che, insomma, che quello che accade nel film non accada mai a mia figlia e neanche a nessuna ragazza, nessuna mia. Per me è inteso proprio come tutte le ragazze, perché alcune cose possono capitare a tutte, quindi io mi auguro proprio di no. Quindi diciamo che è anche per esorcizzare questa cosa, per le nostre paure, e soprattutto per accendere proprio un faro su queste problematiche. Questo è nulla di personale, nulla di biografico. Spero proprio che non accada mai.
Primi riscontri?
Abbiamo fatto delle serate bellissime, genitori da una parte, figli da un'altra, poi si sono incontrati, abbiamo fatto degli incontri con gli psicologi, Beh, diciamo tanti abbracci alla fine, lacrime, e il tentativo di ricreare un contatto che a volte si è creato un po' una spaccatura, si è creato un cortocircuito tra noi e i nostri ragazzi, o anche tra i stessi ragazzi e i loro amici. Spero che questo serva proprio per sensibilizzare questa cosa qua. Cioè, se cerchiamo di parlare più, magari un problema si può risolvere prima che diventi un dramma.
Hai detto degli psicologi, ecco, come hanno letto, come hanno visto la tua interpretazione?
Loro, diciamo, ve l'avevo già interpellato in fase di scrittura, io vado a documentarmi, quindi era stato tutto ciò, diciamo, le reazioni dei ragazzi e tutto quanto era stato fatto chiaramente chiedendo il supporto degli specialisti, chiaramente come tutti i miei film anche in questo ho parlato con avvocati, magistrati per un'altra parte del film e poi chiaramente diciamo, i psicologi è la cosa che mi interessa più. Abbiamo fatto anche delle bellissime proiezioni con neuropsichiatri in sala, con i genitori che ci facevano domande. Abbiamo fatto una a Bologna, una a Milano, una a Roma, poi andremo a farne ancora altri, ad Ascoli, insomma, partirò per Napoli. Quindi è un tema che secondo me tocca a tutti, tocca a noi genitori e tocca ai ragazzi, ma anche a chi non ha figli, anche perché siamo stati figli. E comunque se abbiamo qualcuno vicino, un parente, un nipote, un amico, che a volte magari ha bisogno di un aiuto, ha pudore a raccontarlo.
Che uscita sarà? In quante sale?
Credo che ci saranno molte sale, la distribuzione ci conta molto, quindi forse è il mio primo film dove ci saranno molte sale e molti cinema, credo che non ci avranno problemi le persone a tornare in sala o a trovare Mia.
Il film Mia al cinema da giovedì 6 aprile 2023, un saluto e un ringraziamento al regista Ivano De Matteo.
Grazie a
presto! A
voi.
Con Federico Rizzo, regista del film Fiori di Baggio, al cinema a Milano da lunedì 13 marzo 2023, ben trovato.
Ben trovato Federico.
Cosa hai raccontato?
Abbiamo raccontato la periferia di Milano che mancava da tanto tempo, un film che è diventato identitario perché parla dell'umorismo, è un film che fa ridere, però racconta una storia che richiama la vicenda di Saman Abbas. Abbiamo raccontato una favola che capovolge la realtà e quindi riscatta la figura di Saman Abbas. Ci siamo immaginati che Saman venisse rapita da una ragazza della periferia di Milano, di quelle con la terza media regalata, ma di quelle che quando si mettono in testa qualcosa non c'è verso di smuovere dalla loro idea. Una donna determinata che lotta per un'altra donna che non conosce ma lotta per lei, quindi a tutti gli effetti un film femminista.
Come nasce il progetto?
20 anni fa, se tu ti ricordi, avevo fatto questo film Whisky di via Nikolaevka che raccontava la periferia di Milano, le case popolari, questo agglomerato di gente che veniva abbandonata dalla Milano da bere. E questo film negli anni è diventato una sorta di film di riferimento per Milano. Sai, Roma c'ha tante storie identitarie della propria periferia, lo stesso Napoli. Milano non le aveva e questo Whisky di via Nikolaevka è diventato un classico. Tu pensa che a Baggio, dove era girato, qualsiasi abitante aveva una VHS praticamente che non si vedeva più per quante registrazioni erano state fatte, perché proprio era l'unico film che raccontava questa periferia. E Fiori di Baggio, sempre girato a Baggio, a 20 anni di distanza, è un piccolissimo film fatto con pochissimi soldi, ma sta avendo questo successo che noi non ci aspettavamo veramente. Pensa che per 3 volte è campione di incasso a Spettacolo Unico della Lombardia di seguito e continua. Il Cinema Messico ci ha dato fiducia e ogni lunedì lo propone. Perché pur essendo un piccolissimo film, a volte un piccolissimo film è in grado di intercettare delle suggestioni che un grande film non può dare.
Come lo hai strutturato?
Molto semplice, una storia lineare fatto con attori sconosciuti, tutti sconosciuti, qualche cameo di amici, attori importanti, ma fondamentalmente sono tutti sconosciuti, quindi possiamo parlare ancora una volta di neo-neorealismo. Però c'è da dire che questi attori, che sono la loro prima esperienza, sono veramente molto talentuosi ed è bellissimo dare la possibilità ai giovani di mettere in campo le loro capacità.
Rispetto alla vicenda di cronaca, tu su quali elementi ti sei voluto concentrare?
Noi ci siamo concentrati sul fatto che non è possibile che ancora nel 2023 accadano queste cose, è inammissibile, quindi abbiamo capovolto la realtà e abbiamo sognato un riscatto. appunto per la Saman. Abbiamo sognato che è una donna che deve lottare per un'altra donna, per il suo diritto di amare chi vuole. Non dobbiamo aspettarci che la società ci venga incontro, siamo noi la società, devono essere le persone che si mettono in prima linea con la solidarietà, anche se si tratta di sconosciuti, e quindi abbiamo capovolto la realtà, come fa Marco Bellocchio, che ci fa vedere Aldo Moro che viene liberato in uno dei suoi film. Il cinema ha il diritto di capovolgere la realtà e indicarci la strada maestra, altrimenti perché i registi vengono chiamati maestri? Non riesco a capirlo.
La ragazza che interpreta il tuo personaggio ha contribuito alla costruzione della sua figura e alla storia in qualche modo?
Sempre. Io reputo gli attori degli autori a tutti gli effetti, e quindi tutti devono mettere qualcosa del loro vissuto, del loro personaggio. Insomma, Stanislavski insegna, è stato un precursore, ma è quella la strada maestra. Dobbiamo ammazzare questo cinema di prosa. Ogni attore deve mettere il suo, deve pescare nel proprio vissuto, nella propria realtà. Il cinema da un bel po' che ha compiuto 100 anni e deve liberarsi da mamma letteratura, deve pescare nella realtà, deve essere adulto.
Tutto parte da Milano, che scelta distributiva hai fatto? Come funzionerà?
Noi siamo autarchici, siamo indipendenti, c'è il grande scrittorio di Milano, che è una realtà importantissima, che ci sta aiutando, ci sta sostenendo, c'è il Cinema Mexico, che è una leggenda vivente, e contro le lobby della distribuzione ci ha confermato a furor di popolo, perché il film fa sempre sold out. Evidentemente bisogna iniziare a scardinare queste lobby e a cercare un cinema un po' più veritiero, che parla al pubblico. I critici, e faccio un appello alla tua categoria in qualche modo, anche se tu sei molto più che un critico, devono iniziare a vedere i film nella sala, insieme alla gente, non più su un PC, perché non li capiscono. Come Giavattini diceva, il cinema sta perdendo colpi da quando gli sceneggiatori hanno smesso di prendere il tram, anche la critica deve iniziare a tornare a capire i film vedendoli con il pubblico, perché se c'hai 60 anni e hai vissuto in un ambiente borghese, come fai a capire il proletariato milanese?
Ci dai tutti i riferimenti internet per saperne di più?
Siamo sui social, Instagram, Facebook, il film si chiama Fiori di Baggio.
Al Cinema a Milano da lunedì 13 marzo 2023, un saluto e un ringraziamento al regista Federico Rizzo. A presto!
Grazie a voi, ciao, grazie mille!
Con Matteo Gagliardi, regista del film Mirabile Visione, Inferno. Ben trovato.
Ben trovati a voi, grazie.
Che cosa hai raccontato nel tuo lavoro?
Beh, il mio lavoro è un po' un tuffo nel vaso di Pandora. Ho raccontato i mali del mondo e li ho organizzati secondo lo schema dell'Inferno di Dante, il descensus dantesco, cerchio per cerchio. Ho abbinato la modernità ai classici e all'epoca di Dante, un ponte in cui Dante è centrale e sostiene un po' tutto, ecco.
Com'è partito tutto?
Circa 3-4 anni fa ho realizzato un video per la candidatura UNESCO della Cappella di Scrovegni a Padova, quindi cicli di affresco del 300 di Giotto e la scuola giottesca. Quella permanenza intere notti spesso per realizzare questo video. Ho subito un po' la fascinazione dell'impianto iconografico giottesco, quindi dell'inferno di Giotto rappresentato nel Giudizio Universale, e da allora ho avuto questo forte interesse per tutta l'iconografia cristiana legata all'inferno e sono arrivato a Dante. Insomma, Dante e Giotto erano coevi, c'è addirittura una leggenda che narra che si fossero incontrati a Padova mentre Giotto dipingeva la Cappella di Scrovegni, ovviamente ripeto una leggenda, però ecco, questo lavoro ha dato un po' l'abbrivio a questo progetto Mirabile Visione Inferno, che poi è diventato docufilm, ma prima doveva essere una mostra multimediale. È un progetto che si è evoluto e alla fine è diventato un docufilm, doveva essere qualcosa di diverso all'inizio, poi il Covid e altre vicissitudini mi hanno spinto a realizzare proprio un docufilm. Doveva essere inizialmente anche tutte e tre le cantiche, e poi in realtà mi sono deciso di concentrarmi solo sull'inferno per questo primo capitolo.
Come hai pensato questo parallelo con i mali dell'oggi?
leggendo L'Inferno di Franco Nembrini, che è stata una delle prime letture che peraltro mi ha molto riavvicinato allo studio della commedia, ho avuto questa idea perché nell'esegesi di Franco in qua e là presentava degli esempi, e ogni volta che questi esempi, una volta che comprendevo questi esempi, erano veramente illuminanti, provavo una sensazione un po' di stupore, di meraviglia, di riscoperta di questo autore che insomma al tempo del liceo avevo odiato come tanti. E quindi comprendere in una fase diversa della mia vita il messaggio più profondo della commedia, anche grazie ad esempi molto concreti, non che l'opera di Nembrini fosse sistematicamente basata su questo, ma quando questo accadeva sentivo che si potesse fare un lavoro un po' incentrato quasi sistematicamente su questo approccio, e quindi ho cominciato a espandere questo spunto facendo proprio dei raffronti, ma veramente proprio organizzandoli su un foglio Excel, dicendo cerchio uno, cerchio due, cerchio tre, e mettevo a fianco gli esempi di modernità. E quindi piano piano si è creata questa griglia, e quando ho capito che comunque da questa griglia si poteva realizzare questo lavoro, mi sono messo insomma di buona lena, tra l'altro in mezzo al primo lockdown. Senza il Covid questo film non esisterebbe, quindi ho cercato di tramutare un momento di grandi crisi. Il Covid è stata una selva per tutti, una selva per l'umanità. Ecco, da questa situazione di crisi ho cercato di trarre un'opportunità, e questa opportunità oggi si chiama Mirabile Viso d'Inferno, ed è un top film che sta viaggiando tutta Italia e sta incontrando il favore di pubblico e critica, e noi viaggeremo insomma per il cinema in Italia finché sarà possibile, quest'anno e anche l'anno prossimo, soprattutto nelle scuole sta piacendo molto. E quindi quest'opera di riscoperta, ma anche di tentativo di far comprendere ai più, anche a coloro che hanno odiato questa opera al liceo, e quindi far comprendere ai ragazzi, agli alunni delle scuole primo e secondo grado, è una missione, e questa missione, ripeto, la portiamo avanti finché sarà possibile. Ed è bellissimo perché vediamo i ragazzi, vediamo i docenti, vediamo il pubblico grato di questa operazione, e ci dà tantissima energia per andare avanti quello che è un lungo, faticoso tour indipendente, insomma indipendente, non abbiamo avuto una vera e propria distribuzione classica, lo portiamo veramente di città in città.
In questo senso, che scelta avete fatto dal punto di vista distributivo?
Semplicemente abbiamo gettato il cuore oltre l'ostacolo, abbiamo detto affrontiamo questo percorso un po' come il cammino del pellegrino, mettiamoci in marcia e apprezziamo ogni momento di questo percorso senza lasciarci ossessionare dalla meta, che poi quale possa essere questa meta, non è certo il successo, non è certo questo che ci ha spinto a realizzare questo lavoro, è proprio un senso di missione. Quindi abbiamo detto cominciamo a presentarlo in una città e poi vediamo, andiamo avanti. Piano piano abbiamo contattato il cinema delle varie città d'Italia, e in un modo o nell'altro, ovviamente articolando un calendario piuttosto complesso per venire incontro alle esigenze anche degli esercenti, abbiamo trovato spazi in tantissime città, li stiamo trovando tuttora. Cioè, mentre parlo, ne abbiamo già fatto 20-22 cinema, ne abbiamo ancora 20-25 in programma da qui fino a fine maggio, e poi proseguiremo probabilmente in estate, in rassegne, festival, arene estive, e andiamo avanti. E soprattutto già si fanno compagnia le scuole, perché mentre le proiettiamo la sera, poi spesso la mattina successiva, o anche senza la nostra presenza, molte scuole se lo stanno chiedendo e molti ragazzi lo stanno vedendo da gruppi di 200-300 alunni. Ecco, ci sono dei video che ci arrivano da tutta Italia con degli applausi scroscianti di ragazzi, ma proprio un entusiasmo che francamente ci ha sorpreso, perché va sopra qualsiasi più rosea previsione, ecco, quello che è il riscontro dei ragazzi su questo lavoro. Questo veramente ci riempie di gioia.
Ci dai tutti i riferimenti web per saperne di più?
Il sito ufficiale del film è www.mirabilevisione.it, poi c'è la pagina Facebook che è Mirabile Visione Inferno, e non stiamo usando altri canali tipo Instagram o TikTok, non è detto che non lo faremo in futuro.
Film Mirabile Visione Inferno, un saluto e un ringraziamento al regista Matteo Gagliardi. A presto!
Grazie a voi.
Con Giovanni Coda, regista del film La sposa nel vento, ben trovato.
Buongiorno a tutti, ben trovati.
Cosa racconta il tuo film?
Il mio film è La sposa nel vento, è la chiusura di una trilogia sulla violenza di genere che è partita nel 2013 col film Rosa Nudo, proseguita con Bully e Tutef, quindi dedicata al bullismo, e questo film chiude con la violenza contro le donne, quindi è un film che è portato a questo tema, cioè attuale, attualissimo purtroppo per noi.
Come nasce tutto, anche a partire dall'idea della trilogia?
Nasce da un libro che io ho letto a Barcellona nel 2007-2008, più o meno, che era il libro L'autobiografia di Pierre Sel, un ragazzo di 17 anni deportato nella seconda guerra mondiale in quanto omosessuale, e da lì poi è nata l'interesse per quella storia, ma anche poi l'interesse per un approfondimento sulla violenza di genere, appunto passando tramite il bullismo, quindi la storia di Jamie Rothmeyer, e poi adesso invece appunto concentrandoci su, partendo dal 35, quindi all'omicidio della beata Antonia Mesina, un percorso lungo il Novecento, attraverso appunto una narrazione dei fatti più cruenti appunto che hanno inciso nella nostra società in termini di femminicidio, e quindi insomma chiudere l'approfondimento con questo tema mi sembrava doveroso.
Considerata la tematica, su quali elementi ti sei voluto concentrare?
Ma ci siamo concentrati su una serie di fatti, praticamente il film è una sorta anche di percorso di documentazione, e quindi senza fare troppi spoiler partiamo appunto della beata Mesina e proseguiamo con il delitto del Circeo, poi passiamo a una donna giordana, Suad, che appunto rilascia una testimonianza, e poi all'interno del film, che ha un impianto completamente metaforico, basato molto sulla danza, vengono rilasciate quattro interviste che ci riportano alla contemporaneità.
Che forma distributiva hai scelto per il tuo lavoro?
Al momento con la Movie Factory, che è anche la casa di stiamo presentando il film praticamente in giro per l'Italia, poi abbiamo degli appuntamenti all'estero che sono Amsterdam, Seattle e Parigi nei prossimi giorni. Seattle poi, dove il film ha anche debuttato al Social Justice Festival, ha debuttato appunto in World Premiere a ottobre dell'anno scorso. Poi si vedrà di strutturare una distribuzione più capillare appunto tramite il circuito.
Com'è stata la lavorazione a partire dalla scrittura fino alla scelta degli interpreti e delle interpreti?
Beh, io ho una tecnica, uso proprio un metodo molto personale per iniziare e chiudere i miei lavori. In questo caso la scelta è caduta su Serra Ilmaz e Lorenzo Balducci per quanto riguarda tutto l'aspetto narrativo. Poi ci sono un cameo di Serra e un cameo di Lorenzo Balducci, che appunto sono stati generosissimi nei confronti miei e nei confronti anche del film. Il resto degli attori sono attori che abbiamo recuperato tramite casting diretta. Un lavoro che è stato un po' complesso da realizzare, anche perché è nato nel momento peggiore, nella pandemia, e avevamo le date fissate proprio per i primi del 2020, abbiamo dovuto interrompere e riprendere, insomma è nato in quel periodo e poi si è chiuso comunque effettivamente a settembre dell'anno scorso.
Trattandosi di una trilogia, che idea ti sei fatto sulla violenza di genere?
Un problema attualissimo, che è un problema che necessita di un approfondimento diverso da quello a cui siamo abituati in linea di massima, siamo abituati a leggere un titolo sul giornale. Io mi rendo conto che quando proiettiamo il film, nonostante i fatti siano conosciuti e siano di dominio pubblico, lo spettatore rimane sempre comunque molto, molto colpito, come se non ne avesse mai sentito parlare di queste situazioni. E quando l'approfondimento, appunto, anche dal punto di vista narrativo, entra anche nel vivo, come per esempio nel caso della bambina di Fortuna, praticamente, dove noi leggiamo gli effetti di un coroner, fondamentalmente, la situazione si fa veramente molto complicata. Quindi io penso che ci sia necessità di riaprire il dibattito, riaprirlo con altri parametri, comunque, partendo proprio dalle scuole.
Per saperne di più sul film, ci dai dei riferimenti internet?
Al momento i riferimenti sono legati alla mia pagina Facebook, Giocoda, lì pubblichiamo tutte le news legate appunto al film e i vari programmi. Più avanti struttureremo una pagina ufficiale del film e continueremo di renderla attraverso i social, daremo la comunicazione, pagine Instagram, sempre la mia personale, e tutti i social che io utilizzo.
Il film La sposa nel vento. Un saluto e un ringraziamento al regista Giovanni Coda. A presto!
Grazie a voi, grazie, a presto.
Con Adriano Aprà, curatore della settima edizione del Festival Simposio Fuori Norma a Roma, allo Spazio Scena, dal 3 all'8 aprile 2023, ben trovato.
Grazie.
Si tratta di una prima parte, giusto?
Giusto, infatti il nostro, io lo chiamo Festival Espanso, perché si svolge in più momenti durante l'anno, in più sale, cioè non è un festival tradizionale, non ci sono premi, non ci sono categorie, insomma, è una scelta che dipende anche dal tipo di film che noi facciamo vedere, che sono stilisticamente fuori dalle norme vigenti, e che cerchiamo di promuovere ormai da 7 anni. Credo che ormai la formula, l'idea di un cinema italiano fuori norma si sia imposta, anche se l'industria continua a produrre film nella norma e oltretutto quasi sempre mediocri, se non pessimi.
Quanti sono i film in programma?
Non li ho contati, saranno una ventina.
Com'è stata la scelta artistica dei titoli?
Beh, intanto molti titoli ci vengono proposti, noi dobbiamo cercare. Poi abbiamo visto dei film in qualche festival, non dei maggiori, e poi io mi sono visto tutti i film del Davide Donatello, scegliendone 4-5 al massimo, più i documentari. Ma ormai si moltiplicano i film che ci vengono proposti, quindi siamo un gruppo ristretto, vediamo questi film e decidiamo collettivamente quali ci sembrano degni di essere proposti o riproposti. Tra l'altro non ci interessa fare delle prime, film che sono passati da qualche parte, li riproponiamo molto volentieri. Naturalmente la scelta è stilistica, sono film che non sono girati in maniera ordinaria.
Come sarà la programmazione nello spazio scena, dal pomeriggio alla sera?
Sì, mentre nelle mattinate, nei primi pomeriggi, facciamo dei simposi, 4 simposi a tema, dove discutiamo dei problemi di cinema italiano in generale e di quelli che proponiamo in particolare.
È previsto anche l'incontro con autori e autrici?
Certo, sono praticamente tutti presenti, quindi ci sarà un bel dibattito sia durante e dopo la proiezione dei film, sia per quelli che vogliono partecipare ai simposi durante i simposi.
Che bilancio, visto che siamo alla 7ª edizione, mi dicevi che sta crescendo, c'è sempre più proposta, autori e autrici che si propongono a Fuori Norma?
Sì, ripeto, ormai la formula si è diffusa e quindi molti autori che non trovano spazio in festival casomai più prestigiosi si rivolgono a noi, anche perché capiscono che il nostro è un festival in favore dei film, che cerca di aiutare i film. Nei festival maggiori si ha spesso la sensazione che siano i film al servizio dei festival e non il contrario, come dovrebbe essere.
Non ci sono sezioni?
No, noi non facciamo nessuna distinzione tra film di finzione, documentari, film di animazione, film sperimentali. Per noi sono tutti film, quindi li proponiamo senza categorie, come succede invece in altri festival.
Per tutti i riferimenti internet c'è un sito, pagine social?
Sì, fuorinorma.com.
Questa è la prima parte, e poi dove proseguirà?
Beh, vediamo, stiamo lavorando, non abbiamo fretta, infatti abbiamo tutto un anno davanti. E i film, fin troppi ne abbiamo selezionati, vuol dire che il cinema italiano è florido artisticamente, al contrario di quello che si dice normalmente. Crediamo in una rinascita importante del nostro cinema e lo sosteniamo.
7ª edizione del Festival Simposio Fuori Norma a Roma, a scena dal 3 all'8 aprile 2023, la prima parte di questa 7ª edizione. Un saluto e un ringraziamento al curatore Adriano Aprà. A presto!
Grazie.
Con Steve Della Casa, regista del documentario Perché sono un genio, Lorenza Mazzetti, a Roma, ad Off, in piazza San Cosimato 39, mercoledì 12 aprile 2023 alle ore 20:30. Ben trovato.
Grazie, buongiorno anche agli ascoltatori.
Che lavoro è questo?
È il lavoro che abbiamo realizzato qualche anno fa per raccontare la storia di una donna incredibile, una che è stata una bambina che ha dovuto assistere all'eccidio da parte dei nazisti, e non era una sgrammaticatura istituzionale, di tutta la sua famiglia in un bellissimo casale della campagna toscana, che poi nel dopoguerra si è trasferita a Londra ed è stata un esponente del free cinema, che è il grande movimento di rinnovamento del cinema inglese, che ha vinto un festival di Cannes con un lavoro che aveva fatto, che poi è tornato in Italia, ha scritto uno straordinario romanzo che si chiama Il cielo cade, che ha vinto il premio Viareggio e che raccontava appunto questa sua infanzia da un lato felice, dal lato travagliata da questa immane tragedia della strage nazista, che poi è stata la collaboratrice di Pasolini a Vie Nuove, che ha aperto il Teatro dei Burattini a Roma, insomma una persona che ha fatto tantissime cose, che abbiamo pensato di seguire e che abbiamo fatto molto bene, perché conoscerla e raccontarla a noi ha arricchito tantissimo. Spero sia successo lo stesso anche per quelli che hanno visto il documentario, che è stato comunque in selezione al Festival di Venezia, che ha vinto anche un Naspo d'Argento come miglior documentario.
Come era nata l'idea e il progetto?
Lorenzo Mazzetti l'ho conosciuta lavorando, diciamo, per la concorrenza, cioè lavorando per Radio Rai. Era venuta quando uscì il film che i fratelli Fratti hanno fatto proprio dal suo libro Il cielo cade, con Isabella Rossellini, e quando venne in radio mi resi conto che questa signora, ormai più che ottantenne, aveva veramente un mondo dietro di sé, che sapeva raccontarlo con grande capacità, da un lato di calma, di tranquillità, dall'altro anche senza nascondendo alcuna emozione. Insomma, mi ha molto affascinato questo suo modo di essere, di vivere, di lavorare, e così ho cominciato a conoscerla, a frequentarla, a conoscere anche la sua sorella gemella, che è presente nel film e che è stata una delle più famose psicoanaliste italiane. Insomma, mi sono interessato al loro mondo, a un certo punto ho pensato che era interessante comunicarlo agli altri. Allora, insieme con Francesco Frisari, che è un autore televisivo che conosco da parecchio tempo, abbiamo pensato di metterci insieme, appunto, di raccontare questa storia, e come dicevo siamo molto contenti di averlo fatto.
Come hai deciso di articolarlo?
Non l'abbiamo fatto in senso cronologico, l'abbiamo raccontato Lorenzo Mazzetti un po' come se fosse un thriller, cioè si capisce che le è successo qualcosa, ma il fatto che la famiglia sia stata ammazzata così barbaramente dai nazisti è una cosa che si scopre solo alla fine del film. Prima c'è lei che racconta questa sua semplicità incredibile, racconta la vita che ha fatto, le persone che ha conosciuto, e ci fa vedere i luoghi a lei cari, quindi la riportiamo in quel casale in Toscana, ma anche nella sua villa sul lago di Bolsena, insomma, e nella sua casa a Roma e a Via Monte della Farina. Insomma, abbiamo cercato di raccontare lei, il suo ambiente, le sue amicizie, e via via scoprendo le tante cose che con lo sguardo in apparenza così sereno sapeva nascondere. Com'è?
Che esperienza è stata per te?
È stata un'esperienza di immersione totale. Non è che non sapessi cosa era successo nella Seconda Guerra Mondiale, che ruolo hanno avuto i nazisti quando sono stati in Italia, però sentirlo raccontare da una persona che l'ha vissuto in prima istanza, soprattutto sentirla raccontare con questo tono disincantato, quasi come se si parlasse di un altro, ma al tempo stesso partecipe, una storia che è fortemente drammatica, ma anche decisamente umana, mi ha dato una grande emozione, mi ha molto arricchito. Credo che dopo questo documentario io possa dire di sapere molto di più, e anche il racconto pieno di umorismo che dà anche il titolo al film, Perché sono un genio, è un racconto che solo una vecchietta con quelle caratteristiche potrebbe raccontare con la stessa capacità di essere empatica.
Che tipo di circuitazione ha avuto il film?
Il film è stato acquistato da Sky, che l'ha passato più volte, soprattutto in occasione delle giornate della memoria, perché la sua famiglia è stata perseguitata perché era ebrea. Suo zio è il cugino di Albert Einstein, quindi insomma è una storia che nel giorno della memoria ha molto senso proporre. È stato al Festival di Venezia, è stato in altre manifestazioni, ha girato un po' in biblioteche e in iniziative che abbiamo creato noi stessi, ha girato un po' anche nelle scuole, con grande felicità di Lorenza, che ha trascorso gli ultimi anni della sua vita proprio rispondendo con grande calma, ma anche con forte partecipazione alle tante richieste che le venivano di partecipare a degli incontri.
Il documentario Perché sono un genio, Lorenza Mazzetti, a Roma, ad Off, Piazza San Cosimato 39, mercoledì 12 aprile 2023 alle ore 20:30. Un saluto e un ringraziamento al regista Steve Della Casa. A presto,
grazie,
ci vediamo
a voi.
Lì.
Grazie.
Con Chiara Manni dell'Associazione Cinematografica Multimediale Abruzzese per presentare la 10ª edizione del concorso di cinema documentario DocuD. A Pescara dal 30 marzo al 18 maggio 2023, ben trovata.
Grazie, ben trovato anche tu e tutti quanti gli ascoltatori. Sì, quest'anno siamo al traguardo della 10ª edizione. Effettivamente abbiamo cercato di fare un qualcosa in più. Mi riferisco, oltre al concorso con i 6 documentari appunto di cui poi parleremo, mi riferisco a una proiezione fuori concorso, Liu Garibaldi, che è un documentario che ha avuto non so quanti premi in vari festival in tutta Europa. Il regista ci ha contattato direttamente perché voleva partecipare all'evento di DocuD e quindi ovviamente è stato inserito, ma il concorso era già chiuso e quindi abbiamo fatto questa serata speciale con poi la premiazione dei vincitori. Volevo dire anche che abbiamo introdotto un fuori concorso che ha un rapporto diretto con la scrittura, la letteratura oppure un libro da cui è tratto poi il film. L'altro anno era appunto un film tratto da un libro, quest'anno invece è un film sul cinema, il cinema noir degli anni 40, e il film è Vertigine, ma è direttamente legato a questo libro, cioè il cinema noir degli anni 40, che si chiama Allo schermo oscuro e verrà presentato dallo scrittore Silvio Raffo, e parla proprio di questo cinema particolare americano. E tra i vari film citati nel libro c'è anche Vertigine, il film thriller di Otto Preminger.
Come è andato il primo appuntamento?
Il primo appuntamento è andato molto bene. Avevamo Spartivento, che è un film di Marco Piccarreda, effettivamente è piaciuto molto, ha avuto una bella partecipazione di pubblico, soprattutto col dibattito dopo, perché ci sono state molte domande in merito ai protagonisti di questo documentario. E poi ne abbiamo altri 5 quindi da proiettare invece adesso.
Il giorno sarà sempre il giovedì, giusto?
Sì, giovedì avremo il 6 aprile A noi rimane il mondo su questo gruppo letterario di Wuming. Poi il 20 Peso morto, che si occupa di un caso giudiziario, una persona ingiustamente condannata, poi si scopre che aveva un alibi. Il 27 aprile, sempre di giovedì, questo è Un nemico invisibile, è una storia di una famiglia che ha una serie di problematiche. Poi il 4 maggio, sempre il giovedì, c'è il documentario su questo famoso fotografo, Enrico Cattaneo, e si chiama Rumore Bianco. E l'ultimo è Noi siamo all'Italia, e qui c'è poco da dire perché sappiamo tutti la storia dell'Italia degli ultimi anni, ed è l'11 maggio. Poi il 13 e il 18, gli altri due giovedì, ci sarà appunto Vertigine e Liu Garibaldi.
Com'è stata la scelta dei titoli?
In genere noi riceviamo sia dai alcuni registi, ci mandano tipo Peso morto, ce l'ha inviato direttamente Francesco Del Grosso, il regista, e ci ha chiesto di vederlo se ci interessava inserirlo. Noi l'abbiamo visionato e effettivamente era molto interessante, quindi l'abbiamo inserito. Poi alcuni li contattiamo noi, se ci interessa veniamo così a sapere, a leggere di un documentario particolare, tipo quello dei Wuming, che una collega nostra dell'organizzazione aveva visto, ha contattato il regista e da lì poi l'abbiamo visto un po' tutti e abbiamo deciso di inserirlo.
I luoghi e gli orari?
Quest'anno abbiamo un po' posticipato, quindi sarà intorno alle 19, anche perché iniziando aprile andiamo incontro al bel tempo, quindi se c'è troppa luce preferiamo che sia più tardi. E il luogo è sempre quello dell'altro anno, cioè l'Auditorium Cerulli, che è gestito da un'associazione. Sembra una sala cinematografica, lì si fa infatti teatro, proiezioni, per cui è una struttura proprio adatta anche per noi, per il cinema, ecco.
Alle proiezioni saranno presenti autori e autrici?
Sì, quest'anno fino ad ora hanno dato tutti l'ok che saranno presenti. Anzi, dove ci sono due registi, tipo Il Rumore Bianco, c'è sia Ruggero Gabbai che Francesco Clerici. E in questi documentari saranno presenti tutti e due, ci hanno dato l'ok. Già abbiamo avuto appunto Marco Piccarreda ospite e anche gli altri, e anche Rio Garibaldi, il regista Federico Francioni, ha detto che sarà presente. Addirittura c'è Peso Morto e Francesco Del Grosso sarà insieme al protagonista del documentario, cioè questa persona che è stato ingiustamente incarcerato e poi si è scoperto appunto che era innocente, e quindi sarà presente anche lui, per cui sarà anche il dopo proiezione interessante per poter sentire il protagonista proprio di questa vicenda giudiziaria.
Per tutti i dettagli del programma ci dai riferimenti internet?
www.webacoma.it, c'è anche la pagina Facebook.
Decima edizione del concorso di cinema documentario DocuD a Pescara, Auditorium Cerulli, dal 30 marzo al 18 maggio 2023. Un saluto e un ringraziamento a Chiara Manni dell'ACMA, Associazione Cinematografica Multimediale Abruzzese, che organizza. A presto!
Grazie a te e un saluto a tutti.
Tutta scena cinema su Radio Onda Rossa, lo spazio settimanale dedicato alla settima arte, il giovedì alle ore 14. Tutte le informazioni, i podcast delle interviste e l'archivio delle puntate sono sul sito internet ondarossa.info, la voce trasmissioni. L'indirizzo di posta elettronica è visionari@ondarossa.info.